Preghiamo con il Salmo 23-22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pasto verdoso in cui mi va a riposare, l'acqua è tranquilla e mi conduce. Mi rimbranca e mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle scura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo nastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Con spada di odio il mio capo, il mio calice la bocca.
Felicità e grazia mi saranno accompagnati tutti i giorni della mia vita. E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Questo salmo parla di un'immagine che ci è nota a tutti del pastore. Il pastore in Israele, anche il re, è quello che guida il popolo. E quel pastore ha due funzioni fondamentali: quello di guidare le sorgenti di acqua e i pascoli. Ecco, senza pastore nel deserto le pecore muoiono. Pastore che è esperto e conosce, conduce all'acqua e al cibo. E abbiamo scelto questo brano questa sera perché iniziamo con l'attività di Gesù, con la sua attività pastorale, per vedere appunto dove conduce il Signore. E i brani che leggiamo questa sera contengono, siamo al capitolo 1, versetto 14, contengono un po' il programma di tutto il Vangelo in modo molto sintetico. Nel primo versetto c'è la proposta del Vangelo e poi nei versetti successivi c'è la risposta. Ecco, lo leggiamo e poi ci fermiamo un po' questa sera su questo.
Dal Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti 14-20. E dopo che Giovanni fu consegnato, venne Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: è giunto il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo. E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, gettare attorno il giacchio nel mare, perché erano pescatori. E disse loro Gesù: qui, dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui. E procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca ad aggiustare le reti. E subito li chiamò, e lasciando il padre loro Zebedeo sulla barca con i salariati, se ne andarono dietro a lui.
Abbiamo visto le volte scorse la scelta fondamentale di Gesù, che è quella del battesimo, di mettersi insieme a tutti, in fila quei peccatori. Poi abbiamo visto la volta scorsa le tentazioni, le difficoltà di questa scelta, e ora comincia l'annuncio del Vangelo. E i primi versetti contengono un po' la sintesi di tutta la predicazione di Gesù, proprio in quattro affermazioni molto semplici, ci fermeremo abbastanza a lungo su queste, e poi i versetti successivi contengono la risposta a questa proposta. Allora vediamo per ordine il versetto 14.
e dopo che Giovanni fu consegnato, venne Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio.
Ecco, Gesù comincia a predicare il Vangelo nella Galilea. La Galilea è il luogo dove Gesù è nato, è cresciuto, ha lavorato 30 anni, il luogo della vita quotidiana. Perché vuol dire una cosa molto semplice, che il Vangelo tu lo incontri nella tua vita concreta, nella tua vita quotidiana. Non è che devi andarlo a cercare chissà dove.
Ho detto anche che la Galilea, oltre che essere un luogo concreto e quotidiano, è anche, così, da un punto di vista storico, di fatto, era un ambiente piuttosto, dal punto di vista religioso, ecco, piuttosto compromesso. Quindi vuol dire che Dio non è che lo troviamo negli spazi più puliti della nostra esperienza, non so, nel lembo più pulito del nostro cuore o nell'angolo più sereno della nostra mente. Lo troviamo nella concretezza anche dei nostri limiti e del peccato. È importante questo.
E questo fin dall'inizio è importante, perché uno cerca sempre Dio chissà dove. Dio dov'è? È qui. Se no, se non è qui, è in nessuna parte. E qui nella nostra realtà ha i suoi problemi. E qui in Galilea Gesù proclama il Vangelo di Dio. Ecco, cos'è questo Vangelo di Dio? Se voi guardate il primo versetto, si parla Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi si dice che Gesù proclama il Vangelo, ma il Vangelo è Gesù. Allora vuol dire che Gesù proclama Gesù. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, leggendo il Vangelo, che è la parola su Gesù, incontriamo Lui. Come tu incontri ogni persona nella sua parola, così Dio dove lo incontri? Lo incontri nelle parole che ci ha detto. Quindi ogni volta che mi accosto alla parola di Dio, incontro Dio se lo ascolto. Così ogni volta che ascolto la parola di una persona, se l'ascolto, incontro la persona. Quindi dov'è Dio? E nella parola, se l'ascolti. Se non l'ascolti, non c'è. Come l'altra persona, se tu non l'ascolti, non c'è, non esiste per te. Quindi dov'è l'esistenza di Dio? È in te se l'ascolti. Quindi Dio è questa relazione di ascolto. Perché Lui è parola. E nella parola uno si dona, però l'altro può dire sì o no. Quindi Dio è nel nostro ascolto, nel nostro sì. E per questo direi, state molto attenti quando ascoltate, non c'è soltanto la parola che sentiamo, c'è una parola esterna che giunge all'orecchio, arriva qualche volta anche nell'intelligenza e si capisce cosa vuol dire, fin qui è semplice. Ma oltre a questo c'è una parola interiore, un sentimento profondo nel cuore che ogni parola suscita. E adesso spiego. Se io dico a una persona ti detesto, quello, oltre che fare l'analisi grammaticale e logica di ti detesto, per capire cosa significa, sente una parola interiore. Cosa sente? Se uno ti dice ti detesto, grande gioia, grande allegria, no. Lui sente una parola interiore di tristezza, di chiusura, e come agisce? In base a questa parola interiore. Se uno ti dice mi sei simpatico, ti voglio bene, esattamente prova una parola interiore opposta, e allora crea una relazione diversa. E allora tutte le nostre relazioni in realtà nascono dalla parola interiore, capita o non capita, perché qualche volta è anche inconscia, che noi abbiamo. E allora dobbiamo prestare molta attenzione proprio alla parola interiore e ascoltarla per capire lì. Questo vale in tutte le nostre relazioni, ma anche nella relazione con Dio. Si va sempre in cerca di interiorità. L'interiorità dov'è? Non andate a cercare nessuna parte. Cercate di sentire quel che sentite. In genere non siamo allenati a sentire ciò che sentiamo, consumiamo parole. E i nostri gesti nascono dalle parole sentite senza essere capite e volute. Sono quasi automatismi. Come nella propaganda, si dice una parola, si compra il prodotto. Così le nostre azioni sono un cortocircuito tra le parole che ci sono entrate e quello che facciamo, per cui non c'è mai in gioco né la libertà né la persona. Invece proprio il rapporto vero da persona a persona è quando la parola entra nel cuore, ascolti cosa suscita in te questa parola, vedi se è bene, se è male, se ti va, se non ti va, e liberamente decidi di rispondere a questa parola. Quindi prestate molta attenzione quando leggiamo il Vangelo a quel che sentite, perché è lì che Dio parla. Dio lo si sente, sì, come ogni persona la sente oppure non la sente.
Notavo una cosa sulla scorta di quanto dicevi, cioè Dio parla, qui si dice che Gesù proclamava il Vangelo, è una forma di comunicazione la sua, però appunto è meno forse comunicazione verbale, è meno comunicazione di qualcosa, non so, telegiornale, un radiogiornale, un giornale comunica delle notizie. Ecco, Gesù non è che dica delle cose, la sua è la comunicazione di se stesso. Questo mi sembra importante. Infatti diceva appunto, non è che dicesse chissà cosa, comunicava se stesso, comunicava dalla ricchezza della sua esperienza di uomo, per dire, trasparente, in comunione con Dio e con gli altri. Questo e diceva, versetto 15, il tempo è compiuto, cioè è giunto il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi, credete nel Vangelo.
Come vedete sono quattro affermazioni, e queste quattro affermazioni sono le prime parole di Gesù che servono da chiave di lettura poi di ogni brano del Vangelo. E la prima parola di Gesù è il tempo è compiuto, cioè vuol dire è giunto il momento. Noi in genere aspettiamo sempre dopo, vedrai che dopo fa meglio, vedrai che appena risolto questo problema poi farò, per cui viviamo sempre nel dopo, e normalmente i primi 40 anni pensiamo a cosa faremo dopo, gli altri 40 a cosa non abbiamo fatto prima.
Questa è l'alternativa, è guardare avanti, no? E guardare indietro. Sì, appunto, credo le due posizioni umane, soprattutto caratterizzanti la cosiddetta esperienza religiosa, le due situazioni, le due possibilità sono queste. Fuga in avanti, nel futuro, verrà. Oppure nel passato, entra la nostalgia del passato. Quindi si guarda o indietro o avanti, non si guarda sul presente.
E si inciampa sempre. Perché la prima parola di Gesù invece è il tempo è compiuto, cioè è questo il tempo, c'è già tutto qui ora. Perché l'unico momento che puoi vivere è questo, non vivi ieri e non vivi domani, vivi adesso. Ed è questo il momento che contiene tutto, perché Dio è presente, non era uno che c'era o che ci sarà, è colui che è. E tra l'altro questo è il principio anche della sanità mentale. E noi normalmente viviamo nei progetti e nei ricordi e trascuriamo che si vive. Quindi nell'illusione dei progetti, nella delusione dei ricordi. E non viviamo il presente. Per esempio la bellezza dell'animale, o dei cani, è che sono lì. La bellezza anche del bambino vive lì. E chi vive la presenza vive davvero una pienezza che è unica, cioè è sempre nella gioia uno che vive al presente. Noi invece siamo tristi perché pensiamo a quel che non c'è più, a quel che non c'è ancora. E siccome c'è solo il presente, se non vivi nel presente, vivi in quel che non c'è, cioè non vivi.
Vivere totalmente nel presente è arduo, diremo che è divino, solamente Dio. Noi siamo sempre in questa fase di transizione tra passato e futuro. Ma davvero, anche dal punto di vista umano, vivere sano è vivere il presente, senza cadere nel carpe diem, nel vivere l'istante, l'attimo fuggente, però davvero vivere con la consapevolezza che la vita è lì, la grazia è lì, Dio è lì.
Un pochino come se si dicesse, no? L'importante nella partita è il risultato, è vero, allora stai lì seduto in panchina e aspetta il risultato. No, si gioca tutto qui e ora, cioè, il presente è il momento decisivo, è l'unico momento che c'è. e anche il momento dopo sarà quando sarà presente, sarà decisivo. Quindi proprio questo di vivere il presente con semplicità, con gioia, con trasparenza, è tutto. E sono le prime parole di Gesù. E sono dette anche con un intento ben preciso, perché Israele attendeva il futuro, no? Come ogni uomo attende sempre che ci sia qualche novità. Ecco, la novità c'è qui e ora, perché Dio è presente qui e ora, ci ha già dato tutto e possiamo già viverlo qui e ora nella misura in cui possiamo. Quindi perché è giunto il momento? Perché il regno di Dio è qui. Ecco, il regno di Dio è la grande attesa, l'attesa della libertà piena dell'uomo, e quella libertà piena la puoi già vivere qui e ora, nella misura del possibile, poi crescerà, ma è qui. Non è che il regno di Dio stia di là, sta già di là. La vita eterna non è quel che viene dopo. La vita eterna è il tuo vivere ora ciò che è eterno, cioè l'amore di Dio del prossimo. Se non lo vivi ora, non lo vivi mai. Quindi la vita eterna è da vivere ora. Cosa bisogna fare per vivere il presente qui e ora? Bisogna convertirsi, cioè girarsi. Noi in genere guardiamo da tante parti, guardiamo tutti i nostri progetti, le cose che ci mancano, guardiamo il dono che Dio ci fa qui e ora, ci fa il dono di vivere, ci fa il dono di poter vivere da figli di Dio e da fratelli qui e ora. Questo è già il regno di Dio, anche se non ancora compiuto, chiaro, perché è un cammino. E convertirsi significa proprio in greco cambiare mente, cambiare modo di pensare, e in ebraico invece è più semplice ancora cambiare direzione ai piedi, andare di qua, ora vai di là.
È sufficiente però pensare, cambiare mentalità vuol dire cioè adottare un'altra filosofia di vita, vedere le cose in modo diverso, impostare i rapporti in modo diverso, le relazioni con gli altri, con se stessi anche, con Dio in modo diverso. Questa è la conversione, dico ancora che questo è arduo, possibile all'uomo, però è possibile a Dio. Allora il discorso non è quello di convertirsi, azione riflessiva, io mi converto, tu ti converti, ci convertiamo, vado anche il giovedì sera a Villa Pizzone, mi convertirò, non garantiamo questo risultato, no, non venite a chiedere i dati, si tratta di lasciarci convertire. Ecco, dare questo spazio di libertà al Signore, lui ci cambia, lasciarsi cambiare.
In concreto poi convertirsi, la quarta affermazione di Gesù, è credere al Vangelo. Ecco, credere vuol dire affidarsi. L'uomo cerca qualcosa su cui poggiare la propria esistenza. La parola credere è proprio mettersi sul solido, non sul friabile. Restare e essere stabili, e mette la verità in ebraico e amen, la fede vuol dire proprio essere appoggiati sullo stabile, non sul friabile. Ecco, vuoi convertirti, cambiare mentalità? Bene, mettiti su quella roccia stabile che è il Vangelo, che cioè è Gesù Cristo. Il Vangelo non è un'idea, non è una filosofia, non è un'esperienza mistica tua. È invece la relazione di poggiare i piedi, di stare affidati a una persona. E queste parole che abbiamo letto adesso sono la chiave di lettura di ogni brano del Vangelo. Ogni volta che leggi un brano vuol dire che è giunto il momento, il regno di Dio è qui, è quello che viene raccontato in quel brano, è un modo di essere presente del regno di Dio. Allora invece di andare nelle tue direzioni, prova a vivere quel pezzo lì che ti è donato. Prova a fidarti di Gesù e vedrai che si realizza nella tua vita quel pezzo di regno di Dio che lì è raccontato. E allora vediamo proprio il primo pezzo raccontato.
Ecco, quello che è, come dire, preannunciato in queste parole si realizza nell'episodio seguente che introduce col versetto 16. Camminando lungo il mare della Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, gettare attorno il giacchio nel mare, perché erano pescatori.
Ecco, questa scena che adesso stiamo leggendo ci racconta cosa significa credere in Gesù e fare come hanno fatto i primi due, poi gli altri due, poi altri due ancora e avanti. Cioè, è fare questa esperienza personale con Gesù.
Questa è riservata a tutti, domando, oppure no, dico, capito, questi che sono Simone e Andrea, Simone e Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, sono i primi, sono gli apostoli, è riservata a loro questa roba. No, è detta di ogni persona che è chiamata, ogni persona è chiamata, a seguire Gesù, è detta del discepolo, di colui che si mette alla seguire di Gesù, quindi è detta anche per te.
Ci si presenta Gesù che cammina e vedrete che in tutto il Vangelo Gesù è uno che cammina. C'era qualche esegeta tedesco del secolo scorso che diceva un dromomane.
Cioè vuol dire uno che cammina.
Ma detto così sembra. C'era una cosa, aveva trovato la qualifica.
Si va di testa, no? C'era.
Ecco, il cammino vi ricorda qualcosa. L'esito e poi richiama la vita umana, è tutto un cammino, e solo chi è morto non cammina, quindi proprio il cammino. E l'uomo cammina perché? Perché vuole arrivare in qualche parte, se no non cammina. Cioè l'uomo è uno che ha una destinazione, quindi di sua natura è uno che cammina, se no non ha senso vivere se non cammina. E Gesù si presenta come colui che cammina lungo il mare. Il mare è un altro richiamo all'Esodo. Il mare è simbolo anche, nel mare non si vive. Ecco, proprio c'è questa contrapposizione tra il mare dove non si vive e il suo cammino fuori dal mare. E la prima cosa che Gesù fa è vede.
Cammina, vede, dice.
È interessante. Si sta parlando cosa significa credere al Vangelo. Ci si presenta il Vangelo che è Gesù, che è uno che cammina, vede e dice. Come vedete il Vangelo non è qualcosa di astratto. A piedi, a occhi, a bocca. E i discepoli pure si muoveranno coi piedi dietro, seguendolo, vedendo dove va e chiamandolo per nome.
Ha detto che una cosa, noi sì, va bene, non abbiamo camminato molto per arrivare qui, voi, invece voi per arrivare alla lettura biblica avete fatto un percorso, no? Che è un po' simbolico e significativo anche del vostro percorso, della vostra ricerca. È vero, ecco, cerchiamo Dio, camminiamo verso Dio, ma qui lo dice bene il Vangelo, è Lui che cammina verso di noi. Quindi la tua ricerca è anticipata della sua ricerca. Dalla sua ricerca di te. Cammina, vede.
Cioè il nostro non è un Dio da cercare, ma un Dio da cui lasciarsi trovare. Ecco, e la prima cosa che fa è vedere, è importante questo vedere. Perché vedere è lasciare entrare. Tu guardi ciò che ami, se no neanche guardi, giri lo sguardo dall'altra parte. Il vedere di Dio vuol dire l'amare di Dio. Cioè uno è chiamato perché è visto, cioè perché è amato. L'origine del nostro rapporto è Lui che ci vede. E tenete presente che uno è come è visto. Come ci vede Dio?
Come ti sembra che Dio ti veda? Con che occhi ti guarda?
E tu poi sai come Lui ti vede, perché Lui nulla è nascosto. Come ti vede Dio vuol dire chi sei tu per Dio, che vuol dire chi sei tutto, al di là delle apparenze. Ecco, questo è fondamentale. Gesù viene a rivelarci come Dio ci vede. Dio vede noi, tanto importanti, più importanti di Lui, fino a dare la vita per noi.
siamo preziosi ai suoi occhi e degni di stima. E l'uomo è lo sguardo che Dio ha su di lui, cioè l'amore che Dio ha per lui, ed è un amore infinito per ciascuno. Ed è questo essere visto che mi fa esistere per quel che sono. E ogni persona vuole essere vista, amata infinitamente. E non troverà mai questo. Eppure è fatto per questo. Perché? Perché il nostro esistere è proprio questo essere amati e visti infinitamente. E Gesù vede. Tra l'altro, quando uno vede come è visto, scoppia la propria identità ed è contento. Francesco ha detto di sì. Vede due fratelli, è interessante, no? E poi altri due, perché il nostro essere visti da Gesù, che è il nostro fratello, è il figlio maggiore, ci fa fratelli. E questi fratelli non stanno leggendo la Bibbia, stanno facendo nulla di eccezionale, stanno pescando perché sono pescatori. Quindi è interessante come la chiamata viene nella vita normale, anzi nel momento meno adatto, perché mentre uno è a caccia o a pesca, lasciare in pace, no? Quel momento. Chiamalo dopo, quando va in chiesa magari, che pur di non andare in chiesa anche viene. Mentre stanno pescando, c'è nelle cose più normali. Ecco, è interessante allora questa prima presentazione di Gesù che cammina sul mare, vede, chiama. E cosa dice? E disse loro Gesù, qui, dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. Sono le prime parole che dice direttamente. Prima era il proclama, ora direttamente dice a questi, qui, dietro di me.
Il discorso non è neanche molto lungo, no? Cioè non è che si è presentato e ha esposto un po' quali erano i suoi obiettivi, cioè i progetti, dicendo le condizioni sono queste, non so, se volete firmare un calcio, contate. Non documenta, è vero, è un invito. Certe volte penso che è quasi un comando, invece a volte penso che sia una specie di supplica. Se vuoi vivere, sì.
Ecco, e l'essenza del Vangelo è andare dietro a Gesù. La fede è andare dietro a questa persona e seguirla. Perché si segue una persona? Perché questi non sono particolarmente scemi, cioè sono dei pescatori, persone sposate, con figli, quindi sa cosa fare nella vita, non è uno che sta lì che aspetta che fare. Se segue perché ha intuito lì qualcosa di eccezionale, ha intuito che la sua vita è lì. Se poi tenete presente che in Israele non si può seguire una persona, ma solo Dio, la sua parola, maledetto l'uomo che segue l'uomo, ecco, realmente la nostra fede è seguire lui che è il Signore. Seguire lui perché? Per essere con lui, per essere come lui. Quindi la chiamata è essere in compagnia di Gesù, essere con lui e come lui, cioè Gesù ci chiama a essere come lui figli di Dio. Questa è l'essenza della chiamata, ma non è una chiamata da dire adesso con la bacchetta magica, no, è un cammino, seguimi, fai il mio stesso cammino, i miei stessi passi, la mia stessa vita e vedi che la tua vita diventa come la mia. Noi tutti facciamo un cammino, una parabola, dalla morte, dalla vita alla morte, nasciamo e moriamo, ecco. Il cammino del Vangelo sarà il contrario, dalla morte alla vita. Quindi è il cammino nuovo e Gesù ci invita a fare questo cammino nuovo. Tra l'altro, perché seguire? Non potrebbe dire Pietro, sì, tu vai che poi ti raggiungiamo. Oppure ti precedo, no. Cioè tu segui uno perché non sai di preciso dove va, però ti interessa sapere dove va. E poi quando sei andato capisci dove è andato. Per cui la fede è qualcosa, è un atto di fiducia, però non è cieco. Cioè se l'ha seguita è perché hanno capito che lì c'era la vita, se no era scelto.
E poi, di mano in mano che segui, ti rendi conto del cammino che hai fatto. Quindi dici, sì, questo è molto ragionevole. Cioè, sperimenti i frutti di questo cammino. Quindi la fede non è irrazionare un salto nel buio, è il contrario, è molto razionale. Nel senso che è molto ragionevole che se uno gli fa una proposta sensata, lasci anche di pescare. Anche se non l'ho ancora capita. Però di mano in mano che cammino, la capisco, perché se non la capisco allora non vale la pena. La fede è realmente un atto di intelligenza suprema, questo atto di fiducia. Ed è importante dirlo perché spesso si sostiene l'irrazionalità della fede, il salto nel buio. Non nel buio già ci siamo. E se uno mi dice, guarda, vieni di là che c'è un po' più di luce, ci vediamo meglio, ci sto, almeno provo. Se poi non è vero, l'ho constato.
Diceva anche l'idea, appunto, non solo non è un salto nel buio, ma forse non è neanche un salto, nel senso che è proprio un cammino. Mi piace sottolineare la gradualità. Cammino significa proprio un lento, cadenzato approssimarsi a. Un lento, un cadenzato, lasciarsi approssimare da colui che ti cerca, più che non da colui che tu cerchi.
E poi interessante è un invito diretto, cioè il Signore chiama te a seguire Lui, non è che dice più o meno tutti, cioè è un'esperienza diretta di seguire Lui in compagnia sua, per stare con Lui, per diventare come Lui. Quindi è un rapporto, la fede, di relazione con Dio direttamente in Gesù Cristo. Un rapporto da persona a persona. Come vedete che è molto più di un'idea, di una dottrina. È un'esperienza che cresce. E tutto il Vangelo ci mostrerà il cammino di Gesù e i discepoli che vanno dietro, e non azzeccandone uno, andando di qua e di là, comunque pur andando sempre di qua e di là, alla fine fanno lo stesso tragitto, come la barca a vela, non è mai nella direzione giusta, ma alla fine arriva. Così i discepoli, attraverso tutto il loro errare, alla fine lo seguono così come sono, senza aspettare di diventare migliori. E poi c'è un obiettivo in questa sequela: vi farò diventare pescatori di uomini. Cosa vuol dire? L'uomo sott'acqua non vive bene, annega. Allora, cosa dice Gesù? Quello che voi farete sarà tirar fuori gli uomini dall'acqua, cioè salvare gli uomini dalla morte. Perché? Come io vengo a pescare voi per tirarvi fuori dal vostro cammino di morte, per condurvi sul cammino della vita, così voi sarete come me, porterete ai vostri fratelli la vita. E così diventate fratelli, perché il fratello è quello che si preoccupa del fratello e così ha la vita del padre. Allora questo è l'invito di Gesù, molto libero, molto rispettoso, molto netto, molto deciso, che è il principio del Vangelo. Cioè quando comincia la fede? Quando capisci che è finito il momento di aspettare, quando capisci che qui c'è una proposta che è il regno di Dio e quando dici va bene. Allora proviamo a vedere se è vero, lo seguiamo, vediamo che cammino fa.
E subito lasciate le reti, seguirono lui.
Perché li avrà seguito? Come l'avrà seguita?
Perché mi interessa? Cioè, sto pensando, vabbè, l'invito di Gesù, la richiesta, il comando, la supplica, dietro me. Cosa senti uno? Perché dice, va bene, vengo, e subito dice anche. Cioè, cos'è c'è stato? Una specie di fascinazione, un plagio? Ha sentito qualche cosa? Cioè, ha sentito confusamente ancora, in modo imperfetto, però ha sentito che lì c'era qualcosa che valeva. C'era... È la scoperta del tesoro, no? Un uomo scopre un tesoro, va, vende tutto quello che ha, compra il campo dove c'è il tesoro, entra in possesso. E cosa lo fanno allora? Appunto perché sono affascinati, sono sedotti, plagiati, ma perché sentono che c'è qualcosa, per un'esperienza interiore che gli convince che lì è la direzione, lì è giusto. Ecco, lì è l'affare della loro vita.
E qui comincia allora la loro vita insieme con lui e lasciano le reti, è interessante. Le reti in fondo è il loro capitale, anche se poco, perché è una rete che si getta così come una nassa, e la loro identità, sono pescatori, e la loro professione, lasciano tutto.
Perché qui lasciano le reti, sotto si dirà che lasciano il padre nel mondo degli affetti, cioè prendono distanza.
Ecco, per seguire lui, e uno si può chiedere, ma allora di cosa vivranno adesso? Ma bisogna proprio lasciare tutto. Ma in realtà, ecco, se uno lavora in un campo e trova un grande tesoro, ma il campo non è suo, cosa fa? Torna a casa e dice alla moglie desolata, guarda che sfortunato, ho trovato un tesoro, dovremmo vendere la casa perché così comprate il campo per avere il tesoro, sono proprio sfortunati. È la grande gioia di aver scoperto il tesoro, per cui non lascia niente. Ho scoperto qualcosa che vale infinitamente di più di tutto quello al quale prima ci teneva. Ha scoperto che senso ha la vita. Poi in realtà continueranno anche a pescare, anche dopo la resurrezione. Quindi non è che uno lasci il suo lavoro, la sua vita. Vuol dire che ormai il fine della sua vita non è più il suo lavoro. Non è più la sua rete. Non è più il suo pesce, il fine della vita è più interessante. E quello lo farà nella misura in cui lo farà. Però la vita ha trovato un senso e segue nella sua vita ormai questo senso che è la relazione personale col Signore. Poi segue la scena ancora analoga e successiva.
Una specie di ripresa, ripetizione profonda. Procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, anch'essi nella barca ad aggiustare le reti, e subito li chiamò. E lasciando il padre loro, Zebedeo, sulla barca con i salariati, se ne andarono dietro a lui.
E come vedete la scena è una ripetizione, no? Quasi uguale con qualche piccola variazione. Non poteva risparmiarsela. È così faticoso scrivere anticamente poi sulle pergamene, sulle pecore, risparmiare un pezzo di pecora almeno. Poi è inutile dire troppe parole. Perché la ripete con le stesse parole? Secondo voi perché la ripete con le stesse parole? Perché la scena si ripete con le stesse parole. Ogni chiamata si ripete la stessa scena, anche per noi oggi, con le variazioni, cambiano i nomi. Cambia un po' il mestiere che uno fa, questo c'è anche dei garzoni, c'è lì anche il padre. Cioè, in ogni vocazione si ripete la stessa scena di questa relazione personale con lui, che non è solo per i primi due, ma anche per gli altri due, poi per gli altri due, per tutti. Sempre a due, interessante, perché la fede non è mai un affare privato, perché è un'esperienza di fraternità. Perché è la conoscenza del padre, quindi sempre messi a due, cioè nessuno nasce da solo, nessuno si è fatto da sé, veniamo tutti al mondo almeno da un altro. E poi la chiamata della nostra fede è alla fraternità, cioè a vivere l'amore completo del fratello, allora è sempre per questo a due, allora questa ripetizione è per farci capire che non è che la chiamata vale per i primi due e basta, no? Vale per gli altri due, poi vale per noi che stiamo leggendo, dopo 2000 anni ancora, è la stessa. Cioè entriamo nello stesso dinamismo, incontriamo il Signore nella sua parola, che ci dice questa parola e ci invita a seguirlo.
Qui nessuno può chiamarsi fuori dicendo ma vabbè, ha chiamato loro nel passato, ha chiamato, forse chiamerà qualcuno a vocazioni speciali, ma per il fatto solo che esisti, direi sei oggetto, sei stato oggetto di una chiamata. Questa chiamata si specifica, dunque, chiamata alla vita, e poi la chiamata fino anche allo specifico essere qui stasera alla lettura del Vangelo, una chiamata. Ma io non so, però cioè, non ho avvertito questo, non è necessario che si avverta con chiarezza, perché loro forse non si sono accorti, dopo si sono accorti, dopo hanno chiarito che là c'era stata una chiamata, a cui subito aveva dato una visione, che poi è maturata nel tempo, si è realizzata nel tempo gradualmente.
Ecco, allora, come vedete in questo brano ci si dice con molta semplicità, attraverso un racconto, cos'è la fede cristiana. E questo ascoltare la parola del Signore, e questo sapere che dentro la parola c'è colui che ti parla e ti invita a una relazione personale con lui, che è una relazione non così data una volta per tutti, ma un cammino. E non è un cammino qualunque, è quel cammino che ti porta a diventare pescatori di uomini, cioè, ti porta all'uscita dalla morte, cioè è il cammino fondamentale che desidera l'uomo, la felicità, la salvezza. Lui ti chiama a questo cammino, che però non è un cammino così dire adesso ti propongo, ti do la ricetta. No, è un cammino di relazione personale che è ben diverso dalla ricetta. Cioè andare con lui. Cioè uno ti può dare la ricetta, per esempio, l'indicazione, adesso ti do le indicazioni per raggiungere quel posto lontano, remoto, devi attraversare queste difficoltà, ma poi li troverai. Ti do tutte le indicazioni dell'isola del tesoro. No, non dà le indicazioni dell'isola del tesoro. Dice, venite con me e navighiamo insieme, che è più interessante, perché il tesoro è lui. E questo è il regno di Dio. Cioè Dio è ormai qui in terra, in mezzo a noi, e si offre alla nostra esperienza quotidiana, giorno dopo giorno, fino a una pienezza sempre maggiore. E la fede allora non è un semplicemente un credere con l'apice della mente, ma è proprio questo, vedere, ascoltare, soprattutto camminare.
Breve sosta, riprendere il testo tra mano, sotto gli occhi, cogliere soprattutto quelle risonanze che ci sono state, senz'altro, dentro di noi, l'ascolto di questa parola, poi assieme ci aiutiamo, comunicando con semplicità. Nella misura in cui la timidezza ce lo consente, ripetiamo il testo. Un'espressione che dici, ma quella l'ho sentita con particolare intensità. Coraggio.
Sono sempre più convinto che non bisogna saltare nel buio, almeno per salvarsi le caviglie, anche se c'è poco ti fai male, mentre invece proprio la fede è più ragionevole del suo contrario, almeno questa è la dottrina. Cioè la presunzione che la realtà anche sia buona fa bene, è più ragionevole del suo contrario. Poi uno è libero di credere o non credere, se vuol buttarsi si butta, però che la fede sia più ragionevole del suo contrario, questo sì. Cioè se uno a mezzogiorno mi propone che se c'è qui una trattoria, io sono affamato, e dice lì ti danno da mangiare, beh, io provo ad andare a vedere se è vero che mi fanno da mangiare, e normalmente è anche vero. Mentre invece ci si vieta proprio anche di credere, cioè noi viviamo di fiducia, che poi si verifica, cioè voglio dire, provi, e se poi è vero vedi che è vero, se non è vero dici non vale la pena, ma se non provi non vale mai la pena. Lo dico perché è sempre di moda dire che la fede è irrazionale, invece non è vero. Irrazionale non credere per sé, però per uno è libero anche di fare cose irrazionali. Senza andare troppo fuori in avanti, siamo all'inizio del Vangelo. Il Vangelo ci propone un'esperienza precisa, ecco, che poi è tutta da fare, ma la fede è la proposta di questa esperienza, ecco, dell'esperienza di essere con Lui che è il Signore, a vedere dove va, cosa fa, mi interessa, ecco. E tutta la nostra fede sarà lo svolgersi di questa esperienza che verificheremo nel cammino. Come vedete, anche un atto di somma libertà e sommo rispetto ti dice: se vuoi il regno di Dio, se vuoi venire con me, andiamo insieme. È la proposta di un amico, che però tu puoi anche dire no.
Ho reso l'idea, però la sento proprio come una graduale liberazione.
Credo è importante, perché normalmente si presenta la fede come un sacrificio, chissà cosa devo lasciare, ma stai tranquillo, non devi lasciare nulla. Un po' alla volta lasci tutto ciò che ti impedisce di andare avanti. E quindi è un cammino di liberazione.
Pensavo, però sei stata violenta.
Che il bambino lasciato il giocattolo di plastica corse a mettersi tra le braccia della mamma. Cioè, non è un gran lasciare, no? Voglio dire, per giocare sul termine, lasciare. Sì, tutto sommato si lascia per prendere, per essere presi. Vuol dire una vera liberazione ed una vera esperienza poi di possesso.
Se non la sentiamo è perché quando la sentiamo è talmente forte, a quel punto non è che c'è un'attesa, cioè Pietro assieme al fratello sostanzialmente dicono, cioè, adesso ci penso, sbrigole, cioè ci vengo, dice però prima sbrigole il precedente e poi ti raggiungerò. Quindi è immediata la risposta, cioè non c'è. Credo che sia proprio questo il dono di questa chiamata, che se effettivamente lasciasse spazio e tempo all'uomo di decidere, probabilmente la risposta non ci sarebbe. Come pure, d'altronde succede anche con Gesù, una volta proclamato il figlio prediletto, subito di pensare. Non c'è, è una scelta. Da cui poi in qualche modo non si torna indietro, perché il discepolo fa ritorno, seguono il figlio, cioè dopo questa risposta non è mai più nulla come prima, qualcosa comunque cambia, quindi mi colpiva questa immediatezza, cioè questo fatto che se uno di fronte a un invito ci pensa tre volte, vuol dire che non ha capito.
Ma di fatto è interessante, dalle prime parole di Gesù il tempo è finito, vuol dire questo. Cioè, quando tu decidi subito qui e ora, se dici aspetta vuol dire che non decidi, vuol dire che non vivi il momento presente, quindi proprio quando è che decidi? Quando hai deciso? Subito, cioè, se no non hai deciso. Quindi c'è quel momento in cui finalmente tu ti decidi e vivi. E rispondi. Il momento prima è non vivere, non rispondere, non decidere, e noi siamo specialisti invece che subito nel dopo. Dopo, 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 dopo. Vuol dire non decidere. E invece è qui, ora decido, quel che posso, io non mi faccio. Però proprio il momento da vivere nella decisione è sempre subito, per sé. Se no non vivi. Ci sarà anche un altro. Io credo che è quasi, non so, ma tante volte tu decidi istantaneamente quello che ti dà. Poi c'è la maturazione di tutta la vita che fa sì che questa decisione diventi realizzazione.
La maturazione della esecuzione.
Sì. Però c'è l'istante in cui dici sì e poi ti cominci. Credo che sia importante perché qualche volta si rimanda la decisione di continuo, perché non si decide, cioè non si vive perché si vive decidendo. E tra l'altro il non decidere, se notate, è molto penalizzante, cioè l'angoscia dell'indeterminatezza, del non sapere, che è normale, sperimentiamo tutti. Dopo c'è un momento in cui si decide, allora comincia un cammino che è di progressiva liberazione. Se la decisione è giusta, se no meglio tornare indietro. Cioè è sempre bene verificare.
La domanda è sempre la stessa, questa chiamata.
Sì. Se no Dio non è Dio.
Arriva anche la chiamata a quello che vive una vita degradata in cui è ridotto a livello di una bestia.
Sì. Ma è interessante per esempio l'ultima scena del Vangelo in Luca presenta il malfattore in croce che era certamente, se era malfattore di professione, non era un benefattore dell'umanità, che all'ultimo istante percepisce il regno di presente, proprio all'ultimissimo istante. Perché ogni uomo è fatto per la verità. E appena la scopre avrà anche infinite resistenze, lo sperimentiamo anche noi, tuttavia dice sì, questa mi va bene. E tra l'altro, come vedete, anche la fede non è che ti metti a argomentare per persuadere uno, cioè gli fai una proposta, poi vede lui se ti va bene. Sono i prodotti cattivi, bisogna usare i mezzi di persuasione per prendere, se è buono si suppone che presto o tardi anche lui lo cerca, lo trova al suo momento, perché ognuno ha il suo momento. Infatti anche qui ne chiamerà due, poi altri due, poi ne chiamerà altri, cioè c'è proprio una differenziazione. Poi anche a me interessa molto proprio far sì che uno comprenda che la fede non è un insieme di principi o di esercizi che faccio io mistici. La fede è questa solidarietà con Dio, questo rapporto di persona a persona, di chiamata e risposta, e di dialogo poi che si intesse andando avanti, e che impegna gli occhi, la bocca, i piedi, le mani, cioè, la persona.
A me ha colpito molto questo Vangelo che è stato letto questa sera, e anche questo tipo di sottolineatura della chiamata e del seguire e del lasciare tutto. È la prima volta che io e mia moglie veniamo qui. Mi ha colpito molto perché all'inizio dell'anno la prossimità di Cristiana di Assisi ci ha chiesto se volevamo andare a lavorare insieme a noi. Vengo ieri, abbiamo venduto la casa perché non riuscivamo a venderla prima e andiamo ad Assisi. Io lascio il mio lavoro, il commercialista, non voglio pormi, cioè, non voglio fare pormi come il bravo che fa l'esempio, però ecco, in questa chiamata ci sono presenti alcune cose che sono state dette, intanto due. Intanto abbiamo sentito di dover rispondere subito. E abbiamo risposto subito, senza pensare che cosa ne sarà poi in futuro, tra bene, tra male. E l'abbiamo fatto per fede, cioè è il nostro modo, è la nostra chiamata a partecipare al regno di Dio che si sta svolgendo anche su questo tempo. Ma la cosa che mi ha colpito in particolare è essere venuto qui per la prima volta e sentito ancora quella parola, lascia. E ieri sera alle 5:30, qualche volta sono venuto la casa.
Ecco, io credo sia importante capire una cosa, no? Che ogni decisione uno la prende perché è contento di prenderla.
Non interrompevo. Ieri sera eravamo felicissimi e siamo venuti lunedì al San Fedele, quello che era il discernimento, la gioia. Credo che mai abbiamo provato una gioia così grande come in questo momento che stiamo facendo una cosa un po' anomala, secondo i canoni, perché per stare lì anche una professione e tutto, ma che la facciamo così proprio per questo, e veramente siamo molto felici, ma felici non è la parola giusta perché la felicità è la preghiera. Abbiamo una grande gioia dentro nel fare questo è proprio il discernimento che ci sta aiutando molto in questa scienza e questo lasciare.
Così come normalmente quando uno si sposa, non è che dice, oddio come sono sfortunato, devo lasciare tutti gli uomini o tutte le donne. E si suppone perché è contento di scegliere quello o quella, credo, se no, povero lui. Che ogni decisione è mossa dalla gioia e dal piacere, è interessante, non dal dovere. Devo sposare, non sarà un ottimo matrimonio. No, perché spesso si intende in senso di dovere, no, è proprio è gioia e piacere, cioè, non fare nulla, non fare nessun sacrificio se non ti dà gioia e piacere, non è per te, o non è ancora per te, perché il Signore ci chiama la gioia alla vita. Poi si capisce che la vita si realizza sempre di più, suppone un cammino, suppone delle scelte, però positive. E il Signore ti fa vedere ciò che è positivo per te. chiamandoti appunto attraverso un senso profondo di gioia che conosce anche incertezze, dubbi, chiaro, ma questo sempre nello stesso. Però vedi che i conti tornano. Già così avanti che fai la domanda del capitolo 9. Gli oltre metà. Uno che chiede la fede gli oltre metà. E il padre che dice credo, ma aiuto la mia incredulità, dammi fede. È una delle preghiere fondamentali. Ci ho capito che questa cosa vale, allora dammi di aderire a questa nonostante che io anche per infiniti motivi farei solo.